ho pensato di evidenziare brevemente i punti che contribuirono all'affermazione del genio di Wolfgang Amadeus Mozart in tutta la sua trasparente realtà. Nel mio libro ho creduto bene di soffermarmi sulle fonti che hanno ispirato le varie fasi evolutive della formazione musicale del compositore salisburghese, sottolineando in particolar modo le capacità di Wolfgang nell'elaborare i motivi tratti da altri rinomati maestri dell'epoca, conforme alla sua visione psicologico-musicale, permeandoli della sua particolare impronta. Sia lo stile italiano sia quello tedesco in Mozart convivono nella più raffinata armonia e in entrambi notiamo le infinite capacità operative del genio del sopracitato musicista. Anche se egli talvolta si è spinto verso orizzonti futuri, notiamo come il motivo principale della sinfonia numero 39, K543, in mi bemolle maggiore, ha delle forti similitudini con il corrispettivo motivo principale del primo movimento della sinfonia eroica di Beethoven, pur essendo in mi bemolle maggiore, però è rimasto sempre nell'orbita del classicismo della fine del XVIII secolo. Sebbene le sue ultime sinfonie, la sopracitata K543 in mi bemolle maggiore, poi la K550 in sol minore e la K551, che è l'ultima, Jupiter in do maggiore, e così pure gli ultimi concerti per pianoforte e orchestra, il K482 in mi bemolle maggiore, il cui motivo di apertura del primo tempo allegro Mozart aveva già utilizzato come motivo di apertura del primo movimento allegro della sinfonia numero 19 K132, pur in mi bemolle maggiore, del luglio 1772. Poi il K488 in La maggiore, il K491 in Do minore, il K537 in Re maggiore, denominato concerto dell'incoronazione, il K595 in Si bemolle maggiore. Abbiano una struttura strumentale superiore a quelle delle sinfonie di Franz Joseph Haydn e del concerto numero 1 in Do maggiore, opera 15, e della sinfonia numero 1 in Do maggiore, opera 21, entrambi di Beethoven. Ho cercato di usare un linguaggio semplice e chiaro al fine di poter soddisfare i desideri dei lettori e invogliarli ad apprezzare sempre di più questo Mozart in tutta la sua genuina purezza.
Buongiorno. Innanzitutto do il benvenuto a nome anche del Conte Valperga, l'autore del libro che è qui presente con la Contessa, e desidererei subito ringraziarlo che si alzi in piedi al nostro pubblico mozartiano e agli amici. È molto bello e significativo, ma straordinario, vedere un pubblico di mozartiano che all'appello arrivano sempre agli appuntamenti importanti, addirittura. Oggi ci siamo trovati dopo tanto tempo anche con amici di lunga data, cioè i primi soci mozartiani di Milano che risalgono addirittura alle frequentazioni del Festival di Rovereto del 1988 e alla fondazione dell'associazione che è avvenuta dell'associazione Mozart nel 91, nell'anno del bicentenario. Io leggo una piccola nota, diciamo, ma ringrazio veramente di cuore questi amici mozartiani e cantanti, artisti. Abbiamo anche ospite la grande cantante Lorna Windsor di Londra, che è straordinaria, che ha appena così realizzato con noi una produzione molto importante di Massimiliano Messieri, il Don Giovanni Dissoluto Redente. Io direi che merita un troppo grande. Ringrazio l'Associazione Mozart di Milano, che è qui presente con il suo presidente, il commendator Maffioli, veramente con tutta questa bella organizzazione. Non siamo abituati a ringraziare, ma qui ci vuole, perché gli amici mozartiani sono così molto, come si può dire, immediati, arrivano agli appuntamenti, arrivano. Ringrazio naturalmente anche il professor Vitale, che è stato uno dei primi a livello nazionale con me a fondare l'associazione, e questo qui lo devo dire in pubblico, è proprio a Milano. Grazie. Allora, a nome dell'Associazione Mozart Italia ho il piacere di dare il benvenuto alle signore e ai signori presenti quest'oggi, oltre che ai molti amici associati. Ringrazio il Conte Valperga che mi ha concesso l'onore di introdurre questa iniziativa dedicata alla presentazione del suo libro Influenze musicali sul giovane Mozart. E insieme a lui ringrazio il professor Giacomo Fornari e il professor Rudolf Angermüller, qui presente, segretario internazionale dello Stiftung, della Internazionale Stiftung Mozarteum di Salisburgo, che ha firmato l'introduzione del libro. L'Associazione Mozart Italia conta ormai su un buon numero di sedi sparse in tutto il territorio nazionale: Milano, Brescia, Cagliari, Roma, Verona, Bologna e Napoli. E ancora nuove sedi stanno nascendo a Torino, Venezia, Udine e Lucca tra breve. Credo che accanto alla gioia che tutti noi proviamo di fronte a questo continuo fiorire dell'interesse per la figura di Mozart, vadano affiancati e semmai vivificati l'impegno e l'entusiasmo che ci hanno accompagnati in questi primi anni di vita dell'associazione. Il nostro intento è quello di favorire gli studi mozartiani, gli incontri tra gli associati e gli appassionati di musica, nonché i concerti dei giovani artisti. In una parola, tutte le manifestazioni volte a diffondere e approfondire l'amore per la musica. Auspico che i nostri progetti trovino sempre in noi e in coloro che si avvicinano all'associazione la volontà e l'abnegazione necessaria a tradurli in realtà. E del pari mi auguro che appuntamenti come questo prolifichino. Vogliamo innanzitutto esprimere il piacere che ho provato nel leggere questo libro. Le sue pagine mi hanno entusiasmato per la capacità che l'autore ha dimostrato nel seguire passo dopo passo il percorso intellettuale e le ricerche musicali di Mozart, arrivando a ricostruire quel complesso mosaico di intuizioni geniali e di contaminazioni che sottendono ogni sua composizione. Le tappe del giovane Mozart attraverso l'Europa furono innanzitutto le tappe di un'educazione musicale. Ecco il libro che approfondisce e le descrive una per una, trasportandoci nel vivo del clima culturale che Mozart incontrò nei lunghi anni trascorsi in viaggio. Da Londra a Parigi, da Mannheim a Vienna, attraverso tutta l'Italia, il piccolo Wolfgang fu perennemente esposto agli stimoli più diversi, da quelli della musica seria dei maestri del nord, a quelli della musica galante e a quelli provenienti da un'innumerevole serie di scuole con cui si trovò a contatto. Valperga analizza le composizioni di Mozart dall'infanzia fino quasi alla metà degli anni Ottanta, mettendolo in relazione agli incontri fatti dal bambino prima e poi dall'uomo, da un lato all'altro dell'Europa. Pur mantenendo la fede del genio intramontabile di Mozart, l'autore ce lo mostra come uomo del suo tempo e come tale in parte influenzabile nel gusto e nello stile delle sue composizioni. I due Bach, Johann Christian e Philippe Emanuel, Schubert, Padre Martini, Haydn, Gluck e altri entrano nella musica di Mozart, benché assoggettati alla sua ispirazione, così come l'intenso studio delle opere di Johann Sebastian Bach gli rivelano un mondo nuovo, sulla cui solide radici armoniche li saprà innestare una poetica moderna. D'altro canto, la cantabilità italiana e la pensosa serietà germanica trovano in Mozart la bilancia ideale e il genio capace di comprenderle entrambe e diffonderle insieme. Questo libro rappresenta un tassello inedito, quantomeno in italiano, e prezioso nel panorama della pubblicistica mozartiana, sia per l'interesse e la precisione dei dati contenuti in esso, che per la scorrevolezza del testo. Consiglio vivamente a tutti voi di leggerlo al fine di godere maggiormente della musica del nostro amato salisburghese. E con ciò termino il mio breve intervento, augurandoci un buon ascolto degli amici professor Angermüller e Fornari, e una buona lettura, e ringrazio ancora il Conte Valperga.
Viviamo invece direttamente alla meta principale di quelli che sono stati i viaggi di Mozart in Italia, e cioè Milano. Se ci penso attentamente, non ho mai ricevuto tanti onori, non sono mai stato stimato tanto come in Italia. Intorno a questo passo, tratto da una lettera di Wolfgang al padre Leopold, è già stato detto moltissimo da parte della musicologia. Ma ciò che qui conta sottolineare è come questo pensiero debba essere messo direttamente in relazione ai tre soggiorni milanesi dei Mozart. Soggiorni che, se da un certo punto di vista procurarono una delusione al giovane compositore ansioso di trovare un posto stabile presso una cappella importante, dall'altro, come è noto, esattamente quel periodo trascorso a Milano tra il 1769 ed il 1773 procurò a Wolfgang gloria, soddisfazione e soprattutto molta pubblicità, potere del marketing. In effetti, avere la possibilità di contare su ben tre contratti per un teatro importante dell'impero, qual era il Ducale di Milano, non sembrava essere comunque cosa da poco. Soprattutto se si pensa al ruolo ricoperto da una città in continua affermazione sotto il profilo musicale. Un osservatore dell'Allgemeine Musikalische Zeitung, qualche tempo dopo Mozart, avrebbe notato: per prima cosa mi avete chiesto in quale posto d'Italia venga oggi coltivata la musica con maggior serietà, zelo e regolarità. Allora vi risponderò che non bisogna parlare né di Roma, né di Venezia, né della stessa Napoli, ma della benedetta Milano. Le ragioni, in primo luogo, sono da individuare nell'inconfondibile benessere dei cittadini di oggi, 1813, sui quali poggia ancora un bel patrimonio intellettuale austriaco e più precisamente viennese. In effetti, quando Mozart giunge a Milano, non deve essersi trovato innanzi ad un'atmosfera molto diversa rispetto a quella respirata nella sua Austria Felix. Inutile dire che soltanto ciò può spiegare come mai Wolfgang decida di avvicinare un genere mai toccato direttamente sino a quel punto, il quartetto d'archi, un genere così poco italiano, eppure così genuinamente meneghino, che a Milano conosceva una diffusione assolutamente straordinaria se paragonata rispetto a quella degli altri centri italiani. Composto forse su influssi diretti sammartiniani, come vuole il vecchio e buon Abert, forse invece su ispirazione boccheriniana, come vuole la musicologia più recente, comunque sia, Mozart si mette all'opera concependo il suo primo quartetto d'archi. Già si parla di influssi e a questo punto non si può non sottolineare come lavori come quello di Luigi Valperga di Masino siano da salutare con particolare favore da parte della musicologia. Solo studiando in controluce gli influssi subiti da un determinato compositore, regola questa che vale tanto più per Mozart, sarà infatti possibile determinarne i limiti, ma soprattutto individuare la grandezza del genio. Il fatto che Wolfgang abbia concepito a Milano parecchia musica strumentale non deve comunque distogliere l'attenzione dalle principali mete dei suoi viaggi. Egli infatti giunse in città per attendere i preparativi prima di Mitridate e di Ponto, poi di Ascanio in Alba e infine di Lucio Silla, tra l'altro sul libretto del De Gamera, che avrà anche una grande importanza sulla vita di Mozart dopo il flauto magico. Chi si occupa dei soggiorni milanesi dei Mozart sa benissimo che la loro attività durante tutti i periodi di permanenza fu febbrile. Dice Leopold alla moglie: tutti i giorni c'è un'opera o un ballo, siamo già stati 7 volte all'opera. Fin dalle prime settimane Mozart si impone all'attenzione dell'ambiente, come ci narra Leopold in un'altra lettera. Cito ancora: sarebbe troppo lungo raccontarti per filo e per segno come Wolfgang abbia dimostrato il suo talento in presenza di Sammartini e di una grande quantità di intellettuali, portandoli all'ammirazione. Parlando di un'altra accademia, ancora Leopold: c'erano presenti più di 150 persone della prima nobiltà, tra cui le principali erano il duca, la principessa e il cardinale. La strada per il teatro ducale è ormai già stata segnata. A Milano i Mozart tornarono il 18 ottobre 1770, giusto in tempo per terminare Mitridate, un'opera che si risolse, e c'era da dubitarne, in un grandissimo successo. Scrive Leopold alla moglie: sia lode al Signore. La prima opera è andata il 26 scorso con grande successo. Si sono verificate due cose che non sono mai successe, e cioè che contro tutte le abitudini della premiere, un'aria della prima donna è stata bissata, e in secondo luogo che, fatte salve un paio d'aria dei comprimari, dopo ogni aria ha fatto seguito un battito di mani meravigliato, oltre alle grida «Viva maestro! Viva il maestro! Viva il maestrino!». Mitridate, ma non solo, visto che in quei mesi Mozart si dedicò a diverse arie da concerto, ad almeno 6 sinfonie, divertimenti, musica varia per ensemble, chissà quanti altri brani sono andati perduti. Un'intensa attività che valse anche l'amicizia di principali colleghi milanesi, compositori che a mio avviso dovrebbero meritare forse anche maggiore attenzione, dice Leopold in un'altra lettera. I compositori più importanti e più in vista di questa città e che godono di tutta la fiducia, e cioè Fioroni e Sammartini, sono nostri veri amici, come anche Lampugnani, Piazza, Colombo, eccetera. Non molto diversa è la cronaca del secondo soggiorno milanese, se non che i preparativi per le nozze di Beatrice d'Este con Ferdinando impongono ai Mozart un ritmo ancora più stressante. Dice Leopold in una lettera alla moglie: «Tutta Milano è in movimento. Chi viene per i festeggiamenti delle nozze a Milano vedrà senz'altro delle belle cose». Ascanio in Alba piacque almeno quanto il Mitridate, se non di più, procurando problemi anche a qualche collega come Johann Adolf Hasse, la cui opera, stando alle parole di Leopold, cadde oscurata dal successo del giovane maestro. Fu così che sotto il cielo di Milano, quel cielo di Lombardia che Alessandro Manzoni dice essere bello quando è bello, la famiglia Mozart perse un amico e acquistò un rivale in più. Comunque sia, Leopold relaziona alla moglie della nuova affermazione di Wolfgang, con diversi bis accompagnati dalle solite grida «Bravo maestro!». In meno di un anno, come noto, i Mozart si ritornarono a Milano per un terzo soggiorno in questa città. Anche per Lucio Silla sono molto forti le attese di Leopold, che così si espresse sulle prove generali alla moglie. Tra 2 o 3 ore inizierà l'opera. Dio ci conceda la sua benevolenza. La prova di generale di ieri è andata così bene che ci possiamo attendere il miglior successo. Solo la musica, senza balletto, dura ben 4 ore. Le attese non andarono deluse, visto quanto racconta Mozart padre alla moglie. Citazione ancora: «Immaginati, alle 5:30 il teatro era già pieno, che nessuno poteva più entrarvi. I cantanti erano terrorizzati a presentarsi dinanzi ad un così grande ed importante pubblico. I cantanti fifoni hanno dovuto aspettare con la loro ansia, così come l'orchestra ed il pubblico, con molti in piedi, per più di 3 ore sino all'inizio dello spettacolo». Successo pieno, ed è questo anche il tempo non solo dell'opera, ma delle esultate giubilate della prima versione, ad esempio, dei cosiddetti quartetti milanesi, 4, 5, 6, non si sa quanti ne abbia composti a Milano, gioielli di rara bellezza di questo ultimo Mozart italiano. Ma il rapporto di Mozart con Milano proseguì anche dopo la sua morte, grazie ai diversi libri che qui furono pubblicati su di lui e soprattutto grazie al lungo soggiorno del figlio Karl, che in questa città si spense e che qui fu sepolto. Ma è ancora un altro ultimo dato che mi preme presentare qui per la prima volta in Italia. Si tratta di un piccolo documento sconosciuto del teorico lombardo Giovenale Sacchi, che ci restituisce l'entusiasmo provato dagli intellettuali milanesi alle esibizioni del Wunderkind. Infatti, nel suo trattato della divisione del tempo nella musica, nel ballo e nella poesia, pubblicato a Milano, guarda caso, nel 1770, in una nota al testo scrive: «A proposito delle doti di Franz Lamotte, che tra l'altro è amico di Mozart, e del nostro Wunderkind». L'altro, in quest'anno stesso 1770, di forse anni 13, nativo di Salisburgo e chiamato a nome Amadeo Mozart, che non solo eseguisce esattissimamente in sul momento qualunque composizione da cembalo, ma anche sopra i soggetti che gli si propongono forma all'improvviso arie e sonate vaghissime e fughe così ben regolate quanto fare si potrebbe scrivendo con tutto l'agio. Apparisce in questi quanto grande sia il potere della natural disposizione. Chi conosce la biblioteca che Mozart lasciò agli eredi in quel triste 1791 sa anche che compaiono alcuni titoli di Giovenale Sacchi. Anche questo fu senz'altro un modo per Wolfgang Amadei per ribadire un legame stretto con la città nella quale visse i suoi primi e significativi successi. Perciò uno studio sull'ambiente musicale, ma non solo, che Mozart avvicinò, respirò e col quale visse in simbiosi, quale vuole essere questo nuovo studio di Luigi Valperga di Masino, è da salutare a mio avviso con grande favore. Grazie per l'attenzione.